Lunedì 28 dicembre, ottava di Natale, prima lettura. Dio è luce eterna, abita in una luce inaccessibile, cammina nella sua luce divina ed eterna. La sua è luce di amore, verità, giustizia, misericordia, perdono, riconciliazione, divina santità. Così parla l'Apostolo Paolo del nostro Dio e della sua luce inaccessibile nella quale abita. Davanti a Dio che dà vita a tutte le cose e a Gesù Cristo che ha dato la sua bella testimonianza davanti a Ponzio Pilato, ti ordino di conservare senza macchia in modo irreprensibile il comandamento fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, che al tempo stabilito sarà noi mostrato da Dio, il Beato e Unico Sovrano, il Re dei Re e il Signore dei Signori, il solo che possiede l'immortalità e abita una luce inaccessibile. Nessuno fra gli uomini lo ha mai visto né può vederlo. A Lui onore e potenza per sempre. Amen. 1 Timoteo 6, 13-16. Se il nostro Dio è luce, chi cammina con Lui? Ogni discepolo di Cristo Gesù deve camminare con Lui. Allo stesso modo che ogni pecora cammina del suo pastore, è obbligato ad essere luce. Si dice di camminare con Cristo Gesù, suo Dio e Signore, suo pastore e guida, suo Maestro e Redentore, ed è nelle tenebre, è un bugiardo e non mette in pratica la sua parola. Essere luce in Cristo luce è essenza e missione di ogni discepolo di Gesù. Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo, non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per me sotto il moggio, ma sul candelabro, così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedono le vostre opere buone e rendono gloria al Padre vostro che è nei cieli. Matteo 5, 13-16. Isaia è il profeta della luce. Dio è luce e il popolo del Signore non solo deve camminare nella luce, di luce anche deve rivestirsi. Alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli e ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegna le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore, egli sarà giudice fra le genti, arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade, ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della guerra. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore. Isaia 2, 2-5. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. Perché ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Camminerano le genti alla tua luce, il re allo splendore del tuo sorgere. Isaia 60, 1-3. Così anche l'Apostolo Paolo esorta i discepoli di Gesù. Nessuno vi inganni con parole vuote. Per queste cose, infatti, il Re di Dio viene sopra coloro che gli disobbediscono. Non abbiate quindi niente in comune con loro. Un tempo, infatti, eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che credite al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre, che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. di quanto viene fatto da costoro in segreto, è vergognoso persino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce. Tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è detto: sveglia tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. Fate dunque molta attenzione al vostro modo di vivere, comportandovi non da stolti ma da saggi, facendo buon uso del tempo, perché i giorni sono cattivi. Non siate perciò sconsiderati, ma sappiate comprendere qual è la volontà del Signore. E non ubriacatevi di vino, che fa perdere il controllo di sé. Siate invece di colmi dello Spirito, intrattenendovi fra voi con salmi e cantici ispirati, cantando e inneggiando al Signore con il vostro cuore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Efesini 5, 6, 20. Il cristiano deve camminare nella luce, divenendo lui stesso luce. Divenne luce dimorando nella luce che è Gesù Signore. È verità che mai il discepolo di Gesù dovrà dimenticare. I popoli cammineranno nella luce del Signore, camminando nella luce del cristiano. Se il cristiano è tenebra, per lui nessun popolo potrà camminare nella luce del Signore. Il Padre è luce eterna invisibile. Cristo Gesù, luce eterna dalla luce eterna del Padre, per generazione eterna, facendosi carne, è divenuto luce eterna visibile. Ora però è divenuto anche Lui, da luce eterna incarnata, luce eterna risorta invisibile. Come faranno oggi i popoli a camminare nella luce del Signore se la luce eterna è divenuta luce invisibile? Potranno camminare nella luce che il discepolo di Gesù, il discepolo divenendo in Cristo luce eterna visibile di Cristo, rimanendo luce eterna visibile di Cristo, permetterà ai popoli di camminare nella luce del Signore, sempre però rimanendo Lui luce da luce, luce nella luce. Leggiamo prima Giovanni 1, 6, 5, 2, 5, 2, 2. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che noi vi annunciamo. Dio è luce e in Lui non c'è tenebra alcuna. Se diciamo di essere in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù e il Figlio Suo ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto, tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, facciamo di un bugiardo e la sua parola non in noi. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. E Lui la vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Gesù è vittima di espiazione per i nostri peccati. Ecco come questa verità viene annunciata dall'Apostolo Paolo. L'amore di Cristo infatti ci possiede, e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. Ed Egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. Così che non guardiamo più nessuno alla maniera umana. Se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così. Tant'è, se uno è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate e come sono nate di nuove. Tutto questo per ora è da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Gesù Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio infatti che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo dunque siamo ambasciatori. Per mezzo nostro è Dio stesso che vi esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché lui ne potessimo diventare i giusti di Dio. Seconda Corinzi 5, 14, 21. Se Cristo ci è vittima di espiazione per i nostri peccati, ognuno di noi deve lasciarsi redimere da Lui. Non vi sono altri redentori dati a noi dal Padre. Oggi questa fede va innalzata sul candelabro della vera evangelizzazione. Un'evangelizzazione che è priva di questa verità, di certo è evangelizzazione non solo vana, quanto anche falsa. Lettura del Vangelo. L'Evangelista Matteo, sempre sorretto e mosso dallo Spirito Santo, sempre custodito nella sua ispirazione divinamente puntuale, legge ogni più piccolo elemento della vita di Gesù Signore come vero compimento delle antiche profezie. Cos'è l'Antico Testamento per lo Spirito Santo e di conseguenza anche per l'Evangelista Matteo? È una miniera di figure la cui verità, realtà, pienezza di compimento è Cristo Gesù. Tutto il popolo del Signore diviene così figura di Gesù Signore. Anche l'uscita del popolo di Dio dall'Egitto è figura di Cristo Gesù, che esce dall'Egitto dopo essersi in esso rifugiato per sfuggire alla cattiveria e omicidio di Erode. Quando Israele era fanciullo, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me. Immolavano vittime a Baal, agli idoli bruciavano incensi. A Efrem ho insegnato a camminare, tenendola per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legame di bontà, con vincolo di amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Ma mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Osea 11, 1-4. Gesù esce dall'Egitto, non vive come il suo popolo, vive invece la purissima verità di questa liberazione, perché vive di purissima obbedienza al Padre suo. Anche l'Apostolo Paolo vede Cristo Gesù in tutti i segni compiutisi dal giorno della liberazione fino all'ingresso nella terra promessa. Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nube, tutti attraversarono il mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nube e nel mare, tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale, bevono infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia era il Cristo. Ma la maggior parte di loro non fu creata da Dio e perciò furono sterminate nel deserto. Ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo così cattivi come essi le desiderarono, non diventati idolatri come alcuni di loro, secondo quanto sta scritto, il popolo sedette a mangiare e a bere e poi si alzò per divertirsi. Non abbandoniamoci all'impurità, come si abbandonarono alcuni di loro e in un solo giorno ne caddero 23.000. Non mettiamo alla prova il Signore, come non mi sarà la prova, alcuni di loro, e caddero vittime dei serpenti. Non mormorate come mormoravano alcuni di loro e caddero vittime dello sterminatore. Tutte queste cose però accaddero a loro come esempio e sono state scritte per nostro ammonimento di noi per i quali è arrivata la fine dei tempi, quindi chi crede di stare in piedi guardi di non cadere. Nessuna tentazione superiore alle forze umane vi ha sorpresi. Dio infatti è degno di fede e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma insieme con la tentazione vedrà anche il modo di uscirne per poterla sostenere. Prima Corinzi 10, 1, 13. Cristo Gesù invece fu obbedientissimo in ogni cosa al Padre suo, con una fedeltà che non conobbe mai fine. Leggiamo il testo di Matteo 2, 13, 18. Essi erano appena partiti, i magi, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là, finché non ti avvertirò, Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Quando Erode si accorse che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio, e che avevano da 2 anni in giù, secondo il tempo che aveva appreso con esattezza dai magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia. Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Betlemme piange per la perdita dei suoi figli. La profezia di Geremia è però di lutto, lamento, pianto, ma non soltanto di questo. C'è il momento del pianto e del dolore, ma poi c'è anche la speranza, la gioia del ritorno degli esiliati in Sion. Così dice il Signore: una voce si odi a Rama, un lamento e un pianto amaro. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata per i suoi figli perché non sono più. Dici il Signore: trattieni il tuo pianto, i tuoi occhi dalle lacrime, perché c'è un momento, c'è un compenso alle tue fatiche, oracolo del Signore. Esse torneranno dal paese nemico. C'è una speranza per la tua discendenza, oracolo del Signore. I tuoi figli ritorneranno nella loro terra. Ho udito Efrem che si lamentava: mi hai castigato e io ho subito il castigo come un torello non domato. Fammi ritornare e io ritornerò, perché tu sei il Signore mio Dio. Dopo il mio smarrimento mi sono pentito, quando me lo hai fatto capire. Mi sono battuto il petto, mi sono vergognato e ne provo confusione, perché porto l'infamia della mia giovinezza. Non è un figlio carissimo per me Efrem, il mio bambino prediletto? Ogni volta che lo minaccio me ne ricordo sempre con affetto. Per questo il mio cuore si commuove per lui e sento per lui profonda tenerezza. Oracolo del Signore. Pianta dei ceppi, metti paletti indicatori, ricordi il bene, il sentiero, la via che hai percorso. Ritorna, Vergine di Israele, ritorna alle tue città. Fino a quando andrà vagando, figlia di ribelle? Poiché il Signore crea una cosa nuova sulla terra, la donna circonderà l'uomo. Geremia 31, 15, 22. C'è il lutto a causa della cattiveria di Erode, ma oggi c'è la gioia eterna di quanto sono state trucidate dall'empio re. Oggi la Chiesa celebra il loro martirio, celebra la loro vita nella luce eterna di Cristo nella Gerusalemme del cielo. Questi bambini furono sottratti alle loro madri. Ora il Signore li consegna loro a volte di vita e di luce eterna. È il mistero della profezia che si compie in ogni martirio cristiano. Questo va anche per la Vergine Maria. Anche lei, Cristo Gesù, fu sottratto dall'empia religione e dalla cattiva e pessima politica, incapace di rendere giustizia al giusto. Poi però il Signore ridiede il figlio a sua madre, rivestito di luce e di vita eterna, trasformato in gloria eterna e divina. Gli viene sottratto come servo del Signore e gli viene istituito nelle veste di Signore della storia e del principe e del re della terra. Le profezie sono un vero mistero. La verità contenuta in esse, solo il Signore la conosce e solo il Signore la compie. Tutto il Vangelo è per noi profezia. Conosceremo la verità racchiusa in esso quando esso si compierà nella nostra vita. E la nostra vita è la spiegazione del Vangelo, purché lo viviamo in purezza di ascolto e con immediata obbedienza. madre tutta consacrata al Signore, ottienici la grazia di un'obbedienza sempre piena come la tua. Aiuteremo il mondo a camminare nella luce del Signore, illuminandolo e guidandolo con la nostra luce. Amen.